Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria, da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. La serata odierna, come ogni serata del secondo lunedì del mese, è dedicata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Gli ascoltatori ricorderanno che il tema che stiamo affrontando, il paraconcilio e le sue sorgenti. Stiamo cioè cercando di mettere in luce le cause che hanno dato origine a quelle interpretazioni sbagliate, purtroppo assai diffuse, dei documenti conciliari e che sono state causa di un certo disorientamento nell'ambito ecclesiale. Questa sera vorremmo comprendere meglio il senso dello scopo pastorale che Giovanni XXIII prima e Paolo VI poi hanno voluto attribuire al Concilio stesso. Ricordo che la nostra riflessione ha come punto di riferimento il testo di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, edito da Fede e Cultura.
Un rinnovato e cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Come sempre, diamo inizio alla riflessione con una breve preghiera. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza, prega per noi.
Caro Don Enrico, si dice che il Vaticano II sia stato un concilio pastorale. Cosa possiamo intendere con l'espressione pastorale? I concili non affrontano di solito questioni dottrinali?
Abbiamo considerato la scorsa serata una prima forma mentis, la discussione, caratteristica del concilio. Questa sera entriamo nel secondo termine della forma mentis pastorale. Cerchiamo di comprenderla. La pastorale ha le sue radici certamente in una scelta dovuta e legittima che ha caratterizzato il Concilio Vaticano II. Il Papa Paolo VI lo evidenzia con un linguaggio chiaro ed esplicito. E li afferma. Una cosa giova oggi notare. Il Magistero della Chiesa, pur non volendo pronunziarsi con sentenze dogmatiche straordinarie, ha profuso il suo autorevole insegnamento sopra una quantità di questioni che oggi impregnano la coscienza e l'attività dell'uomo. È sceso, per così dire, a dialogo con lui, e pur sempre conservando l'autorità e la virtù sue proprie, ha assunto la voce facile ed amica della carità pastorale. Ha desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti. Non si è rivolto soltanto all'intelligenza speculativa, ma ha cercato di esprimersi anche con lo stile della conversazione oggi ordinaria, alla quale il ricorso all'esperienza vissuta e l'impiego del sentimento cordiale danno più attraente vivacità e maggiore forza persuasiva. Ha parlato all'uomo d'oggi qual è. Dunque l'atteggiamento pastorale considera l'uomo concreto e le situazioni in cui vive con molta attenzione, ma senza mai perdere di vista il contenuto e il mistero che deve essere comunicato all'uomo. Il Papa continua infatti: questo concilio, afferma, è stato vivamente interessato dallo studio del mondo moderno. Non mai, forse, come in questa occasione, la Chiesa ha sentito il bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, di evangelizzare la società circostante e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo rapido e continuo mutamento. Questo atteggiamento è stato fortemente e continuamente operante nel Concilio, fino al punto da suggerire ad alcuni il sospetto che un intollerante e soverchio relativismo al mondo esteriore, alla storia fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, al pensiero altrui, abbia dominato persone ed atti del sinodo ecumenico, a scapito della fedeltà dovuta alla tradizione e a danno dell'orientamento religioso del Concilio medesimo. Noi non crediamo che questo malanno si debba adesso imputare nelle sue vere e profonde intenzioni e nelle sue autentiche manifestazioni. Ecco quindi la visione di Papa Paolo VI sul valore della pastorale, ma insieme sul suo necessario equilibrio.
Ecco, sovente si evidenzia il carattere pastorale del Concilio, quando si parla soprattutto della svolta antropocentrica del Vaticano II. I padri in sostanza avrebbero posto lo sguardo più sull'uomo di oggi con i suoi problemi, piuttosto che sul mistero di Dio che si è rivelato a noi in Cristo. È vero questo atteggiamento del Concilio?
Una certa intensità e passione pastorale potrebbe effettivamente suscitare l'impressione di un indebito passaggio dal teocentrismo, Dio al centro, all'antropocentrismo, l'uomo al centro. E in tal senso il Papa Paolo VI si interroga davanti al Concilio e alla sua opera. Cito ancora. E un'altra cosa dovremmo rilevare. Tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione, servire l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa, in un certo modo, si è dichiarata ancella dell'umanità, proprio nel momento in cui maggior splendore e maggior vigore hanno assunto, mediante la solennità conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale governo. Tutto questo e tutto quello che potremmo dire sul valore umano del Concilio ha forse deviato la mente della Chiesa in Concilio verso la direzione antropocentrica della cultura moderna? Deviato no, rivolto sì. Ma chi bene osserva questo prevalente interesse del Concilio per i valori umani e temporali, non può negare che tale interesse è dovuto al carattere pastorale che il Concilio ha scelto quasi programma, e dovrà riconoscere che questo stesso interesse non è mai disgiunto dall'interesse religioso più autentico. Sull'uomo e sulla terra si piega, ma al regno di Dio si solleva. Così il Papa in un importante discorso davanti all'Assise conciliare. Papa Montini quindi propone il giusto equilibrio di una pastorale autentica, che se da un lato si piega sull'uomo e sulla terra, dall'altro, come lui dice, lo solleva al regno di Dio. Una pastorale che contempla il volto umano, soprattutto quello sofferente, in cui bisogna scorgere il volto di Cristo, l'uomo Dio, che ci mostra il volto del Padre. Ed ecco ancora il discorso del Papa, che se, venerati fratelli e figli tutti qui presenti, noi ricordiamo come nel volto di ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo, il Figlio dell'uomo, e se nel volto di Cristo possiamo ravvisare il volto del Padre Celeste, chi vede me, disse Gesù, vede anche il Padre, il nostro umanesimo si fa cristianesimo e il nostro cristianesimo si fa teocentrico. tanto che possiamo altresì enunciare, per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo. La pastorale, nella sua accezione più autentica, porta gli uomini a Cristo, introducendoli nell'integrità del suo mistero, senza alcuna riduzione. Il Papa commenta ancora: facciamo attenzione ai problemi che sorgono dalla vita degli uomini, specialmente dei giovani. Accogliamo volentieri le istanze che vengono a turbare la nostra quiete pacifica. Siamo pazienti davanti alle indecisioni di coloro che cercano come attentoni la luce. Sappiamo camminare fraternamente con tutti coloro che, privi di questa luce, della quale noi godiamo i benefici, non di meno tendono attraverso le nebbie del dubbio verso la casa paterna. Ed ecco le parole importanti. Ma se noi prendiamo parte alle loro angosce, sia per cercare di guarirle. Se noi presentiamo loro Gesù Cristo, questi sia il Figlio di Dio fatto uomo per salvarci e per comunicarci la sua vita, non una figura puramente umana, per quanto meravigliosa e attraente possa essere per il nostro spirito. Il Papa Paolo VI, tuttavia, è lungimirante e già nella sua prima enciclica, l'Ecclesiam Suam, il 6 agosto del 1964, introducendo il concetto di dialogo e proponendolo alla Chiesa come stile pastorale, ne evidenzia con lucidità e intelligenza i limiti e i pericoli. Cito: ma il pericolo rimane, dice il Papa, l'arte dell'apostolato è rischiosa. La sollecitudine di accostare i fratelli non deve tradursi in un'attenuazione, in una diminuzione della verità. Il nostro dialogo non può essere una debolezza rispetto all'impegno verso la nostra fede. L'apostolato non può transigere con un compromesso ambiguo rispetto ai principi di pensiero e di azione che devono qualificare la nostra professione cristiana. L'irenismo e il sincretismo sono in fondo forme di scetticismo rispetto alla forza e al contenuto della parola di Dio che vogliamo predicare. Ed ecco la conclusione di questo importante discorso. Solo chi è pienamente fedele alla dottrina di Cristo, afferma Paolo VI, può essere efficacemente apostolo. E solo chi vive in pienezza la vocazione cristiana può essere immunizzato dal contagio di errori con cui viene a contatto.
Si tratta dunque di uno sguardo, quello del Concilio, non facile, perché duplice, su Dio e sull'uomo. Come armonizzare allora questa duplice attenzione?
Ciò che ora dirò l'ho già affermato nel primo incontro di queste riflessioni sul Concilio, ma è bene ribadirlo. La vera pastorale trova un'ammirabile espressione nell'atteggiamento angelico degli angeli, secondo la nota descrizione del Papa San Gregorio Magno. Egli scrive: gli angeli continuamente compiono la volontà di Dio e continuamente contemplano il suo volto. E ancora, quando gli angeli sono inviati presso gli uomini per un servizio esterno, non smettono mai la contemplazione interiore. Essi nello stesso tempo sono inviati e restano la presenza di Dio. Simile è il mandato apostolico, secondo le stesse parole del Signore. Si afferma nel Vangelo: il Signore Gesù salì poi sul monte chiamò a sé quelli che li volle ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni. La composizione indissolubile dello sguardo al mistero di Dio e della missione verso gli uomini da parte degli angeli e quella altrettanto indissolubile dello stare con Cristo e andare a predicare da parte degli apostoli, fonda quella pastorale di qualità che fu la scelta del Concilio Vaticano II. Il Papa Benedetto XVI ebbe a descrivere questo equilibrio della pastorale, star con Dio nella contemplazione e guardare e camminare verso il mondo per l'annunzio, parlando con i seminaristi a Friburgo nel 2011. Leggo il testo perché è molto interessante e preciso. Il Signore fece i 12, egli crea qualcosa, egli fa qualcosa. Si tratta di un atto creativo. Ed egli li fece perché stessero con lui e per mandarli. Questa è una duplice volontà che sotto certi aspetti sembra contraddittoria, perché stessero con lui. Devono stare con lui per arrivare a conoscerlo, per ascoltarlo, per lasciarsi plasmare da lui. Devono andare con lui, essere con lui in cammino, intorno a lui e dietro di lui. Ma allo stesso tempo devono essere degli inviati che partono, che portano fuori ciò che hanno imparato, lo portano agli altri uomini in cammino, verso la periferia, nel vasto ambiente, anche verso ciò che è molto lontano da lui. E tuttavia questi aspetti paradossali vanno insieme. Se essi sono veramente con lui, allora sono sempre anche in cammino verso gli altri, allora sono in ricerca della pecorella smarrita, allora vanno lì, devono trasmettere ciò che hanno trovato, allora devono farlo conoscere, diventare inviati e viceversa. Se vogliono essere veri inviati, devono stare sempre con lui. San Bonaventura disse una volta che gli angeli, ovunque vadano, per quanto lontano, si muovono sempre all'interno di Dio. Così è anche qui. Come sacerdoti dobbiamo uscire fuori nelle molteplici strade in cui si trovano gli uomini per invitarli al suo banchetto nuziale, ma lo possiamo fare solo rimanendo sempre presso di lui.
Cosa succede, Don Enrico, quando uno dei due termini, Dio o l'uomo, viene meno nella riflessione teologica? Non le sembra, Don Enrico, che l'attenzione eccessiva per l'uomo nel post-concilio abbia oscurato l'annuncio del Regno di Dio?
Questo difficile equilibrio ad Deum e ad homines, in parte, nel post-concilio si infranse. I due termini, verso Dio e verso il mondo, si separarono e gradualmente ci si trovò immersi nel mondo senza aver presente il primato di Dio che chiama, invia, alimenta e richiama a sé come ultimo fine e compimento trascendente. In altri termini, la pastorale impazzì per l'oggetto che doveva servire, l'uomo nel mondo, e perse il contenuto che doveva consegnare, Dio e il suo mistero di salvezza. Tanta fu la spinta verso il mondo e intenso lo zelo pastorale per capire e salvare gli uomini, da esserne come travolti o ammaliati. Si videro solo le urgenze, i desideri e le aspirazioni, si vollero dare risposte a tutti i costi e in tempi brevi, non si seppe arrestarsi davanti ai ritmi e ai diversi modi dell'agire divino. Si preferì l'efficienza immediata e in qualche modo si volle forzare il braccio del Signore, temendo quasi che egli in fondo non si sarebbe curato delle situazioni difficili. Non si considerò abbastanza il mistero della pazienza di Dio. Su questa tematica, la pazienza di Dio, vorrei ricordare delle splendide parole del Papa Benedetto XVI. Egli ebbe a scrivere: quante volte noi desidereremmo che Dio si mostrasse più forte, che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. Noi, dice il Papa, soffriamo per la pazienza di Dio e non di meno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio che è divenuto agnello ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori. Il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli uomini. Ci si trovò così soli, immersi nel pelago tumultuoso della secolarizzazione. L'amore per il mondo raffreddò l'amore per Dio. Non si considerò a sufficienza lo stato di peccato dell'uomo concreto, che si riflette anche nelle culture, né si percepì con lucidità la forza del mysterium iniquitatis, sempre in atto. Una fiducia illimitata all'uomo soppresse il valore del discernimento e si abbandonò l'apologetica come esercizio ormai superato di una chiesa del passato. Si assunsero così in modo acritiche le filosofie del mondo e, travolti dal contingente, si perse lo sguardo alla trascendenza. Ed ecco la pastorale ridotta a sociologia, psicologia e politica. Le estreme conseguenze di un tale atteggiamento si poterono ravvisare, ad esempio, nella teologia della liberazione, che conobbe la più ampia diffusione nell'America Latina. In tal proposito sarebbe interessante leggere un testo di Clodovis Boff, intitolato Ritorno al fondamento. Vorrei leggerlo perché questo dà l'idea di una pastorale in senso soltanto orizzontale, priva ormai dell'oggetto che deve portare all'uomo, cioè priva ormai della trascendenza. E li afferma: di fatto la modernità ha messo l'uomo al centro, al posto di Dio. È la svolta antropocentrica, l'uomo con la sua ragione, la sua libertà e il suo potere diventa il nuovo axis mundi. Il dato di fatto è che la teologia cristiana ha ceduto alla deriva antropocentrica dello spirito moderno e lo ha fatto senza che la sua coscienza fosse avvertita del prezzo da pagare a scapito della fede. Nel cattolicesimo la modernizzazione teologica è avvenuta inizialmente con il movimento modernista, represso da Pio X con la Pascendi, e più tardi, con il nome di svolta antropologica, con Rahner e la sua teologia trascendentale. Avvenne così che la teologia si modernizzò antropologizzandosi, l'uomo come il sole e Dio come il suo satellite. Omnia ad maiorem hominis gloriam, etiam Deus. Ecco dove arriva una teologia che nella necessaria danza con la modernità si lascia guidare dal compagno invece di essere lei a guidarlo. Dalla svolta antropocentrica è nata la generale strumentalizzazione alla quale la modernità ha sottoposto tutti i valori. Inoltre, grazie alle aperture conciliari, l'estremismo moderno è riuscito a entrare in modo irruente e finanche dirompente nel seno della stessa Chiesa. Conseguentemente, l'irruzione del mondo nel recinto ecclesiale ha portato con sé il rischio della mondanizzazione della teologia, così come è avvenuto con l'irruzione dei poveri nella teologia latinoamericana. Un testo importante, considerando soprattutto la sua provenienza da questi, diciamo, teologi della teologia della liberazione a contatto con un'esperienza che voleva attuare la fede su base antropocentrica.
Ovviamente ci furono delle conseguenze a questo modo di pensare e di agire. Non c'era il rischio che il valore della riflessione dottrinale venisse accantonato e la prassi liturgica alla fine reinterpretata con criteri sociologici.
Evidentemente, in questa dimensione di secolarizzazione, ossia di abbandono acritico e fiducioso a tutto ciò che è del mondo, perché e in quanto è nel mondo, il credo, nei suoi contenuti dogmatici, diventa secondario, perché l'interesse predominante è ciò che esige la gente e ciò che è conforme alla cultura. Le verità scomode e quelle che esulano dai canoni dell'ambiente in cui si vive sono passate sotto silenzio, vengono ridotte, vengono reinterpretate. La dottrina oggettiva che scende dall'alto ed è rivelata suscita perplessità, crea remore, mette a disagio. Il politicamente corretto assurge a criterio interpretativo di quanto manifesta l'esigenza dell'uomo che si deve servire. Non tanto Dio va adorato, ma l'uomo va servito. Anzi, il servizio all'uomo assurge a essere la forma vera del culto a Dio. Così Dio e la sua parola sono strumentalizzate alle richieste dell'uomo e vengono piegate al ventaglio mutevole dei desiderata del mondo. Una vera pastorale, si dice, deve essere dedogmatizzata e la teologia che la ispira deve partire dall'esperienza vitale. Si è verificata un'inversione. La pastorale è diventata la vera dogmatica, mentre la dogmatica è stata superata in nome della pastorale. Il testimone di esperienze vitali e soggettive è preferito al maestro di verità oggettive e sovratemporali. Il sentimento e l'intuito poetico predominano sulla ragione e la vaporosità delle sensazioni emargina la razionalità dell'argomentazione. La catechesi priva di contenuti si riduce a un gioco metodologico e a esercizio di socializzazione. Ecco quindi le conseguenze nella dottrina, ma anche la liturgia. Essa pure è devitalizzata nei contenuti e nelle forme. Essa non deve essere vigorosa nella trasmissione del mistero, ma malleabile ed elastica per interpretare il qui ed ora dell'assemblea convocata. Il sacerdote incontra disagio ad agire come pontefice davanti a Dio, ma si trova bene nel suo ruolo di animatore continuamente rivolto a suscitare reazioni vivaci nei presenti. La creatività libera e geniale supera il fissismo delle rubriche e gli schemi predeterminati cedono a un'intelligente, si dice, interpretazione. Adorare la Divina Maestà e contemplare il volto di Dio oggi sembra non essere una priorità in liturgia, ma piuttosto cogliere le mille sfumature del senso religioso del popolo e valorizzare scrupolosamente le potenzialità carismatiche nascoste. È emergente nella liturgia la promozione umana, ma decisamente deficiente l'adorazione divina. Questo è l'orizzonte di quella che oggi si chiama pastorale liturgica, che in realtà si risolve in una più o meno estesa deformazione degli atti propri di Cristo e della Chiesa. Abbiamo parlato delle conseguenze dottrinali, delle conseguenze liturgiche, ma anche ora delle conseguenze morali. È evidente quello che in tale stato di cose succede nella morale. Non più l'uomo obbedisce a una legge che lo trascende, ma tale legge viene impiegata al servizio dell'effimero. Di qui la crisi della legge e del diritto naturale, la dittatura della maggioranza e quella dell'opinione. Il risvolto nel campo della disciplina canonica della Chiesa è correlato. Non più osservanza responsabile delle leggi disciplinari della Chiesa, ma conduzione libera da chi vive in situazione e conosce la vita, si dice. Ogni comunità cristiana in tal modo è modellata da coloro che in un determinato momento ne gestiscono la pastorale e il capriccio di pochi diventa legge per tutti.
Ecco, Don Enrico, volevo chiedere di riflettere un po' sul concetto di mondo. Il termine mondo negli scritti del Nuovo Testamento assume accezioni diverse che possono anche essere contrapposte. Quale concezione di mondo è presente nei documenti del Concilio?
Un ottimismo ingenuo non distingue in modo adeguato le due accezioni di mondo, quella positiva, espressa ad esempio dalle parole di San Giovanni Evangelista: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, Giovanni 3,16, e verso il quale lo stesso Signore inviò i suoi discepoli, andate in tutto il mondo. Da quella negativa, secondo la quale tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, prima Giovanni 5,19, e per la quale il Signore poté affermare non prego per il mondo, Giovanni 17. Queste due realtà del mondo sono sempre compresenti, non solo, ma intrecciate come la zizzania è frammista al buon grano, fino alla fine della storia. Occorre saper discernere tra le due anime del mondo e individuare l'opera di Dio, distinguendola dall'opera del maligno. È la grazia propria che lo Spirito Santo infonde sempre nella Chiesa, in tutti coloro che sono umili e retti di cuore. È allora evidente, per l'analogia della fede, che in tal senso si deve intendere e interpretare ogni espressione che nei documenti del Vaticano II si riferisce al mondo, approvando o condannando le situazioni più diverse che il Concilio affronta. È interessante uno scritto del cardinale Giuseppe Siri, che ho citato ancora, che riguarda appunto l'atteggiamento verso il mondo, e gli scrive: tolta la croce, che rimarrebbe di grande, di smagliante in tutte le virtù, è essa che dona le proporzioni alle migliori cose che possono fare gli uomini. Difesa alla croce sono difesi la penitenza, la mortificazione, l'austerità, la rinuncia, il silenzio, la solitudine, la povertà, l'oblio, il patimento, i doveri pesanti, l'eroismo, l'olocausto, la disciplina, il metodo, la rigorosità di coscienza, il perdono, la restituzione di bene per male, il digiuno, l'offerta in spirito di vittima, il martirio. L'idea di andare incontro al mondo dolcificandoli e ramollendogli quello che è amaro e duro, è una capitolazione, non una furbizia. La verità mantiene pieni tutti i suoi severi diritti anche in questo campo.
Ecco, nel suo libro, Don Enrico, Vaticano II, 50 anni dopo, afferma che la secolarizzazione ha finito per coinvolgere anche il clero. Si assiste oggi infatti spesso ad una laicizzazione del clero e magari di riflesso a una clericalizzazione dei laici. Non pensa, Don Enrico, che il clero dovrebbe riscoprire la propria identità sacerdotale? Non pensa che riscoprendo la propria identità e dignità sacerdotale, tanti nostri parroci e sacerdoti potrebbero diventare un richiamo per tanti giovani in ricerca vocazionale? Che ruolo può avere inoltre in questo senso l'abito ecclesiastico, l'abito religioso?
Dobbiamo distinguere fra l'abito ecclesiastico e gli abiti liturgici. L'abbandono dell'abito ecclesiastico e religioso, possiamo dire che rappresenta l'icona più caratteristica della pastorale ormai secolarizzata. Per raggiungere nella maniera quanto più completa possibile gli uomini del nostro tempo, molti ecclesiastici e religiosi hanno ritenuto di dover deporre l'abito che dichiarava pubblicamente il loro ministero sacerdotale e la loro speciale consacrazione a Dio. A tal proposito è interessante una considerazione del Papa Paolo VI, tolta dall'omelia per la canonizzazione di San Giovanni d'Avila, 31 maggio 1970. Egli afferma: segregato per annunciare il Vangelo di Dio. Questa segregazione, questa specificazione, che è poi quella di un organo distinto e indispensabile per il bene di un intero corpo vivente, è oggi la prima nota del sacerdozio cattolico a essere discussa e contestata anche da motivi, spesso per sé nobili e sotto certi aspetti ammissibili, ma quando essi tendono a togliere questa segregazione, ad assimilare lo stato ecclesiastico a quello laico e profano e a giustificare nell'eletto l'esperienza della vita mondana col pretesto che egli non deve essere da meno di ogni altro uomo, facilmente spingono l'eletto fuori dal suo cammino e fanno facilmente del prete un uomo qualunque, un sale senza sapore, un inabile al sacrificio interiore e un destituito dalla potenza di giudizio, di parola e di esempio, proprio d'un forte, d'un puro, d'un libero seguace di Cristo. Il discorso di Paolo VI quindi è molto lucido. Per abito ecclesiastico e religioso non si deve intendere un qualsiasi distintivo di riconoscimento, ritenuto oggi sufficiente per assolvere questa funzione, né semplicemente di farsi riconoscere nella società. Si tratta piuttosto di rivestire il ministro sacro e il religioso di quella sacralità e dignità che conviene al ministero, di cui sono portatori, di dimostrarlo innanzitutto a loro stessi e trasmetterlo al contempo al popolo di Dio per il quale sono costituiti ministri. Non solo, ma la stessa società civile riceve dall'abito il segno della presenza di Dio, del richiamo a Lui e del rimando alla dimensione religiosa dell'uomo in quanto tale, anche solo sul piano naturale del suo essere. L'abito ecclesiastico esercita quindi una funzione polivalente verso il ministro che lo indossa, verso il popolo di Dio per il quale si opera, verso la società degli uomini che attende permanentemente l'annunzio missionario del Vangelo. Ora, soltanto l'abito talare è veramente in grado di conferire dignità sacra ai consacrati. Ogni altra alternativa è in realtà una riduzione tollerata, ma non permanentemente sostitutiva. L'abito deve poter stimolare una gestualità e un comportamento che siano veramente conformi a ciò che è stato posto nell'anima del sacerdote, ossia non solo esprimere, ma suscitare e mantenere la coerenza esteriore col carattere interiore del sacro ordine e della consacrazione religiosa. Si comprende allora l'insufficienza di distintivi, talvolta minimalisti, che si sovrappongono a fogge del tutto secolari, sia in senso pauperista, sia in senso raffinato ed elegante, che però ridicolizzano agli occhi del mondo una malcelata identità, precaria, incerta e alquanto diluita.
Se ben ricordo, il codice di diritto canonico afferma che i sacerdoti dovrebbero portare l'abito ecclesiastico. Quali sono le cause che hanno portato alla laicizzazione del clero e al rifiuto dell'abito religioso?
Possiamo dire che l'abbandono dell'abito si inserisce effettivamente in una storia secolare che lo precede e che ne fornisce le motivazioni a lungo sopite e che ora hanno prodotto pienamente il loro frutto. Fin dalla lotta iconoclasta contro quella che tendeva a distruggere le iconi nell'Oriente, possiamo intravedere le linee di sviluppo che stanno alla radice della raffigurazione esteriore e visibile dei misteri della nostra fede. In realtà la decisione importante della Chiesa che contrastò gli iconoclasti e teorizzò la legittimità e anche l'utilità di dar forma visibile mediante le icone ai misteri invisibili, non fece che assecondare la pastorale di Dio, il quale volle mostrare il suo volto nell'unigenito figlio incarnato. Ammettere l'icona fu proclamare il dogma dell'incarnazione del Verbo e rispettare la modalità divina scelta dall'Onnipotente per salvare gli uomini. La visibilità è quindi interiore e congenita al mistero cristiano, anzi ne è l'espressione tipica, che lo distingue radicalmente da ogni altra religione, soprattutto da quelle che per l'assoluta trascendenza della divinità non ne ammettono alcuna commistione con la materia e la storia. In Occidente l'assunzione della scultura sacra con la sua tridimensionalità, anche se apparentemente opposta all'icona orientale, non fa che seguire la stessa logica, dar forma visibile mediante l'arte al mistero invisibile. Possiamo così affermare che Oriente e Occidente, pur con modalità diverse, diedero corpo a quella pastorale di Dio che ebbe nell'incarnazione del Verbo la sua più piena manifestazione. A questo punto occorre considerare una svolta importante. Con l'umanesimo rinascimento le cose cambiarono, nel senso che si inizia in Occidente a passare i giusti limiti e ci si inoltra con audacia verso l'uomo, perdendo gradualmente sensibilità soprannaturale e assottigliando sempre più il mistero di Dio che l'uomo doveva raggiungere. E così ci si avviò verso uno sguardo all'uomo sempre più totalizzante. Il fascino del mondo acceca la potenza del mistero e, pur descrivendolo in personaggi ed eventi biblici, ne riduce la portata interiore e invisibile della sua sostanza soprannaturale. Si inizia così quella pastorale sociologica, di cui oggi raccogliamo le estreme conseguenze, dominata dal graduale sviluppo dell'antropocentrismo che tende a sostituire il teocentrismo. Ebbene, la deposizione dell'abito ecclesiastico non è che l'ultima estrema conclusione di questa via intrapresa fin da allora. L'interesse per l'oggetto dell'amore di Dio, l'uomo, si risolve nella perdita di lucidità sul soggetto, Dio, da cui parte l'opera della nostra salvezza. Possiamo dire che di nuovo il fascino delle creature distoglie dal Creatore.
Bisogna comunque ammettere che tanti giovani sacerdoti stanno riscoprendo il valore dell'abito ecclesiastico. Quali consigli possiamo dare loro a riguardo?
È vero, nel contesto odierno si verifica il fenomeno di giovani seminaristi e sacerdoti che richiedono l'abito ecclesiastico. Si mostrano sensibili al riguardo, curano con attenzione il rito, i simboli. Non pochi ritengono il fenomeno patologico e lo individuano come un ritorno insano al superato rubricismo, si dice, o come un estetismo inutile. Le generazioni dell'immediato post-concilio sono spesso vittima di un pregiudizio in tal senso, ritenuto un dogma, questione che non è più possibile rivedere e sul quale non sa da dibattere in quanto ai loro occhi ormai conclusa. La tendenza dominante, infatti, è quella dell'avversione al rito, alla forma stabilita, talvolta anche al gusto, alla giusta misura dell'estetica. Prevale un funzionalismo talvolta esasperato, forse anche frutto di una prassi tecnicistica causata dal ritmo vorticoso della vita odierna. La questione dell'abito, della sua cura e dell'attenzione all'estetica e alla regola, sia del vestire che del celebrare, è stata liquidata in questi anni con molta superficialità. Ciò ha provocato forme esasperate di pauperismo, spoliazione indebita della liturgia, imitazione pedissequa del costume secolare. È evidente che coloro che sono imbevuti di questa mentalità, talvolta ritenuta conciliare, non possono che rifiutare la sensibilità opposta, presente soprattutto in maniera crescente nei giovani. Occorre allora evitare comportamenti sbagliati che finirebbero per provocare scelte estreme e devianti. Bisogna ascoltare queste esigenze e rispondervi con un adeguato correttivo nella prassi ecclesiastica e liturgica. L'abito sacerdotale non può essere irriso, ma a esso si deve ritornare secondo le indicazioni canoniche della Chiesa. L'abito secolare, diventato per molti usuale, non è conforme alle leggi della Chiesa, né è da ritenere espressione di maturità e di libertà umana e ministeriale. Un giovane sacerdote, fin da seminarista, dovrebbe essere educato ad amare l'abito e a indossarlo nelle circostanze prescritte. Questo, tuttavia, non può avvenire se chi è investito di ruoli educativi non assolve a questo compito, né se i giovani dovessero incontrare sacerdoti che non solo hanno deposto da tempo ogni segno sacro, ma con palese insofferenza ne parlano e con fastidio assumono anche gli abiti liturgici. Tutti questi comportamenti hanno fiaccato il senso del sacro relativo al ministero e hanno suscitato nei fedeli una relazione del tutto secolarizzata con i ministri di Dio. Con l'abito si unisce naturalmente il genere di linguaggio, il comportamento e le abitudini che possono veramente sgretolare la personalità sacra che il carattere sacramentale dell'ordine ha pur impresso nel cuore del sacerdote. Da ciò l'inevitabile riduzione della carità soprannaturale nella pastorale alla filantropia comune, intesa sul semplice piano naturale.
Ecco, allora in conclusione, Don Enrico, come possiamo sintetizzare la riflessione di questa sera in riferimento agli insegnamenti del Concilio Vaticano II?
Ecco allora come si configura fin dalle sue radici quello che abbiamo chiamato il paraconcilio. Da un impiego legittimo e necessario della discussione e della pastorale, le due forme mentis, assunte quali modalità proprie del Concilio Vaticano II, si è passati a un abuso senza regole delle stesse. Da mezzi per un fine sono assunte a fini assoluti in se stessi, da esercizio temporaneo in uno stato di necessità sono stati elevati ad atteggiamento permanente. La discussione mirava alla ricerca più piena della verità e alla sua migliore definizione, mentre la pastorale alla salvezza in Cristo dell'uomo colto nella molteplicità delle situazioni odierne. Il fine della verità definita e precisata e il fine dell'uomo che deve ricevere Cristo e il suo mistero sono stati dimenticati nel cammino e le due forme mentis, discussione e pastorale, sono impazzite ed esse ci stanno ancora tormentando.
Grazie Don Enrico. Ora, dopo uno stacco musicale, diamo spazio agli ascoltatori. Ecco, chiediamo che le domande siano brevi e pertinenti alla tematica di questa sera. E vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e di indicarci la località dalla quale state chiamando. Grazie.
Pronto, buonasera.
Buonasera, possiamo sapere il suo nome e da dove chiama?
Aspettate che abbasso la radio, se non si sente bene.
Va bene.
Sì. Io chiamo da Reggio Calabria, diocesi di Reggio Calabria, sono Don Giuseppe, un sacerdote di 55 anni che ho portato sempre l'abito dall'82 che lo porto, quindi sono 31 anni, da quando ero diacono. Guarda, vorrei fare un'affermazione io più che una domanda.
Sì.
E mi è interessato stasera sta cosa perché l'abito mi sta a cuore. Diceva il grande padre Mariano, il grande predicatore, lei se lo ricorda, no?
Sì.
È vero che l'abito non fa il monaco, però fa vedere chi monaco è. Vero?
Sì.
Io volevo dire questo, che non solo nei seminari, nel clero secolare c'è un ritorno all'abito, o clergyman completo, parlo di clergyman completo talare, ma anche negli ordini religiosi che sono nati ora, ultimamente, le beatitudini, quello di Don Gianni Sgreva a Međugorje, le oasi della pace, l'altra congregazione di San Giovanni Battista che ho incontrato in Francia, tutti italiani, altre congregazioni moderne, tutti vestono la monacale, sia le donne come gli uomini. Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì.
Pronto?
Pronto, prego, sì.
Mi sono spiegato?
Certo.
Quindi chi dice che l'abito non è importante, manca di logica, i domenicani in Olanda, e quindi nomino l'Olanda che è un paese semi-protestante, anche i cattolici sono semi-protestantizzati, e i domenicani hanno avuto un sacco di vocazione con l'abito, è stato un domenicano 46enne ad avere questa intuizione soprannaturale di rimettersi l'abito, perché se l'erano tolti completamente i domenicani, e hanno avuto un sacco di vocazione che ha fatto rifiorire l'ordine là dove stava morendo. Padre, questo dovevo dire io, ho detto tutto.
La ringrazio di questa testimonianza. Vorrei proprio ribadire quello che la Chiesa afferma a tal proposito. Ecco, il codice attuale del diritto canonico, il canone 284, afferma: i chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla conferenza episcopale e secondo le legittime consuetudini locali. Ma forse è interessante già il decreto del Concilio Tridentino, che aveva stabilito, leggo, anche se l'abito non fa il monaco, ecco da dove deriva questa espressione, è necessario tuttavia che i chierici portino sempre un abito conforme al loro stato, in modo che un abito esteriormente appropriato mostri l'interiore onestà dei costumi. D'altra parte, oggi la presunzione di certe persone e il loro disprezzo della religione è andato tanto oltre che, senza alcun riguardo per la sua dignità e per l'onore dello stato clericale, essi portano anche pubblicamente abiti laicali, tenendo il piede in due staffe, uno nelle cose divine e uno in quelle mondane. Il Concilio di Trento quindi è di attualità in tal senso sul valore dell'abito. Non si tratta semplicemente di una formalità, ma di una corrispondenza visibile, corporea, di una realtà interiore dell'anima. C'è questo mutuo aiuto, mutuo scambio tra anima e corpo, fra visibile ed invisibile. Infatti, se lei ha fatto attenzione nella relazione, a un certo punto ho parlato di pastorale di Dio. Qual è la pastorale del nostro Dio? È una pastorale della visibilità, cioè la scelta di Dio di rivelarsi, di uscire dalla sua trascendenza, per così dire, e di alla fin fine incarnarsi, il Figlio di Dio che si incarna e parla con linguaggio umano e assume un corpo umano. Questa è la pastorale di Dio, Dio che si rende visibile. Allora anche l'abito fa parte di questa pastorale di Dio, questa dar visibilità al mistero, come del resto questa visibilità, l'importanza dei segni, dei simboli, è l'ossatura della stessa liturgia. Grazie.
Pronto?
Pronto? Prego, prego.
Pronto?
Pronto, pronto. Prego.
Prego, sono Marino di Genova.
Marino di Genova. Prego.
Sì. E io volevo ringraziarla per questa sua esposizione chiara, profonda e minuziosa dello spirito del Concilio Vaticano II, che secondo me è ancora molto poco conosciuto. Io benedico Radio Maria perché fa questa divulgazione e l'ho benedetta da quando è nata Radio Maria, dalla prima volta che l'ho ascoltata, perché combattere l'ignoranza è anche combattere contro Satana, che ci vuole rinchiudere nell'ignoranza, mettendoci nell'impossibilità di scegliere, perché chi non sa non può scegliere e confonde le idee, demoralizzando le persone, anche molti credenti che si fermano al visibile, e perché purtroppo non tutti hanno una cultura elevata. Però il Signore non è venuto per gli intelligenti, è venuto per tutti. E la divulgazione è una grande opera di apostolato. Io vi ringrazio. Poi ho ascoltato quella discussione, perché ero in attesa, sull'abito. Io vorrei dire solo questo. Gesù ha detto: chi si vergogna di me, io mi vergognerò di lui. Arrivederci.
Grazie mille, buonasera.
Sì, è vero, l'urgenza è quella dell'annunzio e della formazione. Innanzitutto l'annunzio coraggioso del Vangelo, non confidando tanto nella nostra capacità espositiva o nei nostri commenti, quanto piuttosto dire apertamente, umilmente, ma con determinazione, la verità. La verità in tutte le cose, la verità della dottrina, così come la Chiesa la comprende, così come la Chiesa la ritiene, questa farà la sua corsa. Se noi diamo un annunzio umile ma fedele, senza corrompere la parola di Dio, senza velare la forza dell'annunzio, la forza della parola stessa del Signore, questa è pervasa dalla potenza dello Spirito Santo e fa breccia nei cuori. Allora il problema è non solo parlare di Dio e della Chiesa, ma di dire la verità, senza guardare a destra o a sinistra, senza considerare se la mentalità dominante condivide o no. Ecco, l'Apostolo annunzia, la parola fa la sua corsa, lo Spirito agisce, ecco l'evangelizzazione. E poi la formazione, i fedeli tutti devono conoscere la propria fede e devono entrare negli argomenti della dottrina cristiana, perché appunto l'ignoranza è la forza del demonio. Il Signore è venuto come luce, io sono la luce del mondo, è venuto ad illuminarci. Anche la Chiesa, Lumen Gentium, la Chiesa è luce delle genti in quanto riflette la luce di Cristo. Luce significa che si opera affinché chi giace nelle tenebre, come dice Isaia, il popolo che vaga nelle tenebre, possa vedere la grande luce di Cristo Signore. Questa illuminazione significa libertà, liberazione dalla ignoranza e apertura alla luce di Dio, alla sapienza di Dio che ci rende liberi.
Prego.
Pronto, sono Carlo da Foggia, buonasera.
Buonasera Carlo, prego.
Salve, senta, come fedele laico sentiamo anche noi l'esigenza del riconoscimento del sacerdote e a volte succedono anche cose così un po' quando si cerca un sacerdote per la confessione, gli scusi dove si trova, spesso c'è qualcosa da dire, sono io, ecco, abbiamo questa difficoltà nel riconoscimento. E senza dubbio dove c'è un sacerdote riconoscibile anche l'ambiente cambiano le disposizioni, cambiano gli atteggiamenti delle persone, si crea un clima diciamo più adeguato alla circostanza. Così mi viene in mente anche così nella la battuta di un recente film del comico pugliese che è Cozzalone, che non riconoscendo un sacerdote metteva in evidenza la mancanza del collarino eccetera, quindi faceva questa battuta perché camminava per la città con una parrocchiana con cui si era innamorato, quindi nel dire ecco, come mai non porta il collarino, faceva questa battuta scherzosa. Quindi questa esigenza anche come fedele laico è diffusa spesso parlando tra amici, colleghi, parenti, di questa impossibilità a volte di riconoscere la figura del sacerdote. Tutto qua.
Grazie Carlo. Parola a Don Enrico.
È importante riconoscere pubblicamente la persona del sacerdote, perché il sacerdote ha un servizio pubblico, è fatto per gli altri. i fedeli lo devono poter riconoscere, anche se questo riconoscimento non è l'elemento, a mio modo di vedere, principale. L'elemento principale è quello della santificazione del sacerdote. Non è indifferente all'anima, allo spirito, e come si tratta il corpo, come si veste, e come si mangia, come ci si atteggia. Corpo ed anima devono essere in sinfonia. Quando voglio capire una persona, mi può bastare lo sguardo di come si coltiva questa persona, come vive nella casa, che tipo di arredo ha e come gestisce le cose. Quindi la dimensione visibile non è assolutamente secondaria, ma è primaria. Così anche la Chiesa, nella sua sapienza, ha sempre ritenuto quanto sia importante per una santificazione personale, per assumere dei sentimenti conformi al ministero, per avere un atteggiamento di serena contemplazione, per comportarsi anche verso i fratelli, verso gli altri, secondo la dignità dello Stato. Quale dignità è più grande di un ministro di Cristo, di uno che ha il compito di dar voce, di dare i propri gesti, pensiamo nei sacramenti, a Cristo stesso che opera la salvezza? Una dignità altissima quella del sacerdote. Evidentemente la percepisce chi ha la fede, chi ha lo sguardo di fede. Ma è in questa prospettiva che l'abito è importante. Non è una questione, come oggi si vuol far passare, di ambizione umana, assolutamente. Anzi, tante volte credo che oggi un sacerdote deve avere spirito di sacrificio a indossare l'abito, perché è incompreso, si trova, diciamo, a disagio, ha un certo isolamento. Quindi occorre anche il coraggio della testimonianza, occorre amare veramente Gesù Cristo. È più facile vivere secondo il mondo. Ecco, allora questo è l'orizzonte fondamentale entro il quale la Chiesa, mi pare di poter dire, raccomanda un decoroso, anche se umile, semplice abito sacerdotale e religioso. Poi il risvolto del riconoscimento sociale ha la sua importanza. Grazie.
Ecco, mi sembra che ci sia spazio ancora per una domanda.
E che parlo, sono io in linea? Sì. Io sono Maria, chiamo da Roma.
Maria, prego signora,
sì.
Maria.
Ecco, e volevo dire, è molto bello che il sacerdote porti l'abito, proprio da più sicurezza ai fedeli, da un senso di riverenza proprio sacra che è molto utile proprio per noi fedeli. E volevo dire questa cosa, nei seminari, non so, spero che lo facciano, ma senz'altro lo faranno, bisognerebbe additare qualche esempio buono. Ecco, io mi ricordo di Rolando Rivi, che adesso è beato, martirizzato a 14 anni, che amava tanto proprio l'abito talare. E forse è stato preso e catturato e martirizzato proprio per questo motivo, dice, un prete in meno da parte di chi voleva. E questo esempio è molto bello, perché questo ragazzo di 14 anni amava tantissimo l'abito talare. Sono esempi che edificano pure noi adulti proprio. Ecco, volevo sapere il suo parere al riguardo.
Bene. Grazie signora Maria, diamo la parola a Don Enrico per un'ultima spiegazione.
Ecco, lei non fa che confermare quello che io e poi coloro che hanno fatto delle domande in seguito alla relazione hanno messo in luce: l'importanza dell'abito ecclesiastico. Ecco, e voi facendo queste domande e considerazioni avete dato voce ad una sensibilità dei fedeli che è incline a questo e credo sia in crescita e esiga la qualità da noi come sacerdoti. La Chiesa da questo punto di vista è chiara nei suoi documenti, non è mai venuta meno. Purtroppo è difficile sempre osservare queste leggi, ecco, non sempre c'è stata un'adeguata educazione, un impegno in tal materia, ma credo che questa mentalità, questo desiderio che anche i fedeli esprimono per il futuro possa aiutare sempre di più a trovare quel giusto equilibrio anche nel modo di vestire, dando alla comunità cristiana e alla stessa società un segno del sacro, no? Perché il sacro non si vede, Dio è invisibile, ha bisogno di segni e questi segni devono entrare in società, devono entrare nelle istituzioni, devono segnare la città. Se noi togliamo via il visibile, manca, veniamo meno, non percepiamo più la realtà dell'invisibile. Ora, anche l'abito fa parte, con il dovuto equilibrio, fa parte di questi strumenti che la Chiesa raccomanda nella sua sapienza. Grazie.
Grazie Don Enrico. Il tempo è scaduto, ringrazio ancora una volta Don Enrico per la sua esposizione, ma anche gli ascoltatori per l'ascolto, ma soprattutto ecco, per la qualità degli interventi. Prima di chiudere il collegamento chiedo a Don Enrico la sua benedizione sacerdotale per tutti noi, per tutti gli ascoltatori di Radio Maria, per le nostre famiglie, gli ammalati, gli anziani e i bambini.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ricordo infine che il prossimo appuntamento è a Dio piacendo per lunedì 9 dicembre. Una cordiale buonanotte da parte mia Fabio Bertamini.
E da parte mia Don Enrico Finotti. Grazie.